Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. Il cancelliere tedesco Merz ammette la sconfitta dopo il voto di ieri in Sassonia-Anhalt che ha visto il successo dell'ultradestra di AfD. Arrendermi non è un'opzione, ha detto però oggi ai giornalisti. Resta da capire se Alternative for Deutschland avrà i seggi necessari per governare. Intanto in Libano 11 persone sono state uccise in attacchi israeliani. Negli ultimi giorni Israele ha ripreso i bombardamenti nel sud del paese, una strategia di Netanyahu in vista delle elezioni. Emma Bonino in serata è stata ricoverata d'urgenza in ospedale per un peggioramento respiratorio. È grave ma vigile, dicono i medici. Mentre sul caso Ranucci, Walter Lavitola cambia ancora versione. Volevo proteggerlo da un attentato di matrice israeliana, spiega il faccendiere. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, siamo scioccati ma non mi dimetto, ha detto il cancelliere tedesco Merz parlando alla stampa dopo la clamorosa vittoria dell'estrema destra nelle regionali in Sassonia-Anhalt. Il capo del governo nazionale ha riconosciuto la sconfitta ribadita dalla leader di AfD Alice Weidel, che ha parlato di perdita di fiducia nei confronti di Merz da parte degli elettori. Intanto si aspetta di capire se alla fine l'AfD avrà la maggioranza necessaria per governare la regione. Sentiamo il servizio.
Siamo tutti profondamente scioccati. Friedrich Merz ha definito quello della Sassonia-Anhalt il peggiore risultato della CDU da decenni e ha ammesso che la sconfitta avrà conseguenze. Il cancelliere ha però escluso le dimissioni e confermato il proprio programma di riforme, sostenendo che dovrà essere spiegato meglio agli elettori. Ancora più netto, il ministro presidente uscente Sven Schulze. La CDU, ha detto, non ha ricevuto alcun mandato a governare e passerà all'opposizione. Schulze, inoltre, ha escluso che propri deputati possano sostenere AfD e ha annunciato conseguenze personali. La formazione del governo resta apertissima, l'AfD ha 39 seggi su 83, per la maggioranza ne servono 42, insieme al BSV arriverebbe a 44, ma il partito di Sarah Wagenknecht esclude una coalizione e non vuole votare né Ulrich Siegmund di AfD né Schulze. Il BSV, vero ago della bilancia, potrebbe però sostenere singoli provvedimenti dell'AfD o astenersi al terzo scrutinio, quando basterà la maggioranza dei voti espressi. Si valuta anche un candidato indipendente, sostenuto da maggioranze variabili. SPD e Verdi chiedono invece alla CDU di non ritirarsi e di partecipare alla costruzione di un governo di minoranza. L'AfD sostiene infine, senza fornire prove, di essere in contatto con alcuni deputati cristiano-democratici. Il nuovo Parlamento dovrà insediarsi entro il 6 ottobre, ma non esiste una scadenza per eleggere il ministro presidente. Se fallissero i primi due scrutini, il Landtag dovrebbe scegliere tra lo scioglimento anticipato e una terza votazione a maggioranza semplice. A Magdeburgo, al momento, regna l'incertezza. Da Berlino, Alessandro Ricci per Popolare Network.
A 24 ore dal successo dell'AfD, che ragionamenti si fanno in Germania a livello politico e mediatico sui motivi di questo risultato e quali potrebbero essere i suoi sviluppi a livello nazionale? Sentiamo il servizio.
Chi ha votato per l'AfD e come si spiega la sua vittoria travolgente in Sassonia-Anhalt? Una prima analisi del voto mostra aspetti piuttosto curiosi. Il partito dell'estrema destra è riuscito a sottrarre voti un po' da tutti gli altri partiti. 80.000 dalla CDU, 15.000 dai socialdemocratici, 10.000 però anche dai postcomunisti della Die Linke. In media sono stati gli uomini a votare di più per l'AfD, il 51% di loro li ha preferiti ieri. Fra le donne solo il 40%. I giovani al di sotto dei 30 anni hanno votato al 42% per il partito di estrema destra, fra quelli sopra i 70 anni invece solo, si fa per dire, il 30%. La radiografia del voto spiega però solo in parte il successo della destra estrema. Una spiegazione per il successo dell'AfD è anche il ruolo e la popolarità del suo capolista locale Ulrich Siegmund, che è riuscito con i suoi sorrisi ostentati, la sua allegria e i suoi modi di fare allegri apparentemente innocui a depoliticizzare la campagna elettorale e a distogliere l'attenzione dei cittadini dai contenuti estremi e ultranazionalisti del suo programma. Zygmunt ha organizzato grigliate, raduni in motocicletta, sagre di paese, offrendo occasioni di identità regionalistica e appartenenza collettiva ad un elettorato altrimenti disorientato e deluso dai grandi partiti. Ma questa specie di oblio ed entusiasmo collettivo può reggere davvero alla lunga e garantire al partito successi anche a livello nazionale? Stando ai sondaggi si potrebbe dire di sì. A livello federale l'AfD è quasi al 28% dei consensi, 7 punti in più rispetto ai cristiano-democratici della CDU e addirittura 13 punti in più rispetto ai socialdemocratici dell'SPD. Da Berlino per Popular Network, Walter Raue.
E passiamo ora al Medio Oriente. Gli attacchi israeliani uccidono civili e si accompagnano alla distruzione, all'incendio e alla demolizione di case e proprietà. Sono crimini ingiustificati da condannare e respingere. Sono le parole del presidente libanese Aoun dopo che negli ultimi 3 giorni almeno 27 persone sono state uccise dall'esercito israeliano in diversi attacchi nel sud del paese. Oggi in particolare si contano 11 vittime, tra cui 2 neonati, nel bombardamento di un edificio residenziale a Beirut. Abbiamo raggiunto il giornalista Mauro Pompili.
Sì, in questi ultimi 3 giorni stiamo assistendo a un'escalation di nuovo da parte di Israele, che non significa che negli ultimi mesi la situazione nel sud del Libano, nella Becalzia, è stata tranquilla. Il numero di morti era diminuito, ma non azzerato assolutamente. Negli ultimi 3 giorni, invece, appunto, l'esercito israeliano hanno rilanciato fortissimi attacchi, provocando praticamente una ventina di morti in 2 notti e 3 giorni, aumentando ancora di più, se possibile, la distruzione nel sud. È difficile capire cosa realmente sta bollendo in pentola. Se da un lato è facile capire la posizione di Israele con l'avvicinarsi delle elezioni, probabilmente Netanyahu e i suoi hanno bisogno di qualche vittoria, e qualche vittoria che sempre di più ormai però deve fare i conti con una situazione che è regionale, cioè è una partita in cui le pedine si stanno riposizionando velocemente e continuamente, cioè tutto questo, il piccolo Libano è lì che aspetta. E di sicuro oggi si è registrata una dichiarazione del Presidente della Repubblica, abbastanza inattesa, cioè per la prima volta ha esordito dicendo che se Israele vuole la guerra, che lo dica e che non si continui la farsa degli accordi.
Alla presenza di migliaia di persone, di diversi ministri del governo serbo e del figlio del presidente Vučić, si sono svolti oggi a Belgrado i funerali del criminale di guerra serbo-bosniaco Ratko Mladic, morto in carcere a L'Aia mentre scontava l'ergastolo per il genocidio di Srebrenica. Al termine del funerale il corpo è stato sepolto accanto a quello della figlia, morta a suicidio per la vergogna dei crimini compiuti dal padre. Formalmente non si è trattato di un funerale di Stato, Belgrado era stata diffidata da un simile tributo da parte di Bruxelles, ma la cerimonia è stata comunque accompagnata da un picchetto d'onore, mentre sulla bara sono state esposte le medaglie e onorificenze del generale e il suo berretto da alto ufficiale. Ascoltiamo Daniela Nenadic, corrispondente da Belgrado dell'Osservatorio Balcani Caucaso.
Il governo e il presidente della Repubblica di Serbia hanno dichiarato che lo Stato non ha avuto alcun ruolo nell'organizzazione del funerale e che l'evento è stato gestito esclusivamente dalla famiglia Mladic. Tuttavia, c'è stato un forte coinvolgimento dello Stato nell'organizzazione delle cerimonie. Sabato si è tenuta una commemorazione per Ratko Mladic presso una struttura militare alla presenza del ministro della giustizia serbo, che si trovava anche a bordo dell'aereo che ha trasportato la salma di Mladic in Serbia. Anche l'assemblea municipale di Novi Sad ha aperto la seduta odierna osservando un minuto di silenzio in sua memoria. L'opposizione ha deciso di non partecipare all'iniziativa e ha abbandonato l'aula. Ieri sera a Belgrado si è disputata una partita di calcio tra la Stella Rossa e il Partizan. I tifosi della Stella Rossa, che sono controllati dallo Stato, hanno osservato un minuto di silenzio per Mladic e hanno realizzato una coreografia speciale per rendergli omaggio. La Serbia, come in molte altre occasioni, resta oggi profondamente divisa sulla figura di Mladic e il suo ruolo nella guerra civile in Bosnia Erzegovina.
E passiamo all'Italia. Nonostante un peggioramento delle funzionalità respiratorie, Emma Bonino rimane vigile e lucida. Lo ha fatto sapere in serata il medico curante della storica leader radicale dopo il ricovero in codice rosso all'ospedale Santo Spirito di Roma nelle scorse ore. Il team di medici ha anche deciso di tenere Bonino in ospedale per questa notte per tenerla sotto osservazione. Emma Bonino, 78 anni, era stata ricoverata un anno fa nello stesso ospedale, anche in quel caso per problemi respiratori. Voleva proteggere Ranucci da un attentato di matrice israeliana legato ad un'inchiesta di Report e per questo organizzò un attentato, questo vero, dando mandato però di non far male per fargli aumentare la scorta. È la nuova versione che Walter Lavitola ha dato ai giudici del riesame per chiedere i domiciliari e giustificare così l'attentato subito dall'ex conduttore. Lavitola ha parlato nel corso di dichiarazioni spontanee in un videocollegamento dal carcere di Rebibbia, dove si trova con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista. Ascoltiamo il cronista di giudiziaria del Manifesto, Mario Di Vito.
Lavitola spara altissimo, ovviamente, poi diciamo la credibilità del personaggio è nota da almeno un quindicennio, perché di tutta questa vicenda, a mio modo di vedere, la cosa che più stupisce è la credibilità che un importante giornalista d'inchiesta come Ranucci ha dato a un tipo come Lavitola, che insomma già in passato aveva dimostrato di essere capace di dirne tante e mai credibili. Però questo discorso di amicizia comunque allo stato attuale delle cose è pacifico che Ranucci non sapesse nulla dei piani di Lavitola, anzi a convinzione soprattutto del GIP, oltre che dei PM nell'ordinanza, si parla proprio di un Ranucci manipolato da Lavitola in varie circostanze, quindi vittima di quello che è accaduto.
È iniziato circa un'ora fa, alle 21, lo sciopero nazionale di 24 ore proclamato dai sindacati di base CUB e SGB. Saranno garantiti i servizi essenziali nelle fasce orarie dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Lo sciopero non interesserà il trasporto pubblico locale. Diversi i motivi della protesta nell'ambito dell'avvertenza per il rinnovo del contratto. Il primo, la frammentazione dei servizi strategici delle ferrovie in lotti separati da mettere a gara, un passo verso la privatizzazione. Poi la sicurezza sul lavoro con l'aumento di aggressioni, oltre ad una richiesta di riduzione dei carichi di lavoro per la tutela della sicurezza dei lavoratori e dei viaggiatori. Sentiamo Clemente Garruto di SGB Trasporti.
Ho iniziato col trasporto merci, adesso si stanno espandendo anche con il settore viaggiatori, adesso con gli intercity e un domani faranno anche con il trasporto regionale e anche con le FETCH. Si darà spazio a altre imprese con il giochino comunque del trasporto fatto ai fini del profitto e come sappiamo tutti tutto ciò che viene fatto per il profitto alla fine comporta meno investimenti in sicurezza e più disagi anche per l'utenza. L'esperienza di stati anche altri paesi tipo l'Inghilterra, che poi sono tornati indietro, hanno dimostrato questo. Da noi invece, da Moretti in poi, si è pensato alla fine di creare un profitto anche al settore ferroviario, però cosa ha comportato? Ha comportato alla fine che i lavoratori sono stati sempre peggio, hanno avuto sempre contratti a ribasso e anche l'utenza alla fine ne ha pagato le conseguenze.
E siamo in chiusura a Venezia, oggi anche la Palestina è stato al centro dell'attenzione durante la giornata della Mostra del Cinema. Sentiamo l'inviata Barbara Sorrentini.
La flottiglia è arrivata al Lido di Venezia verso le 16.30, come d'annuncio attraverso i social, accolta da bandiere palestinesi e con gli slogan Free Palestine. L'imbarcazione partita da Trieste ha attraccato a un moletto della riva di Corinto, sull'isola Edipo, unico luogo di impegno sociale e attivismo politico alla Mostra del Cinema. Un grande striscione in verticale lungo l'albero maestro con scritto Palestina sullo sfondo di una kefia. Chiediamo che l'Italia riconosca lo Stato palestinese, come già fatto da altri governi, dicono dal microfono. Abbiamo chiesto alla Biennale di issare la bandiera palestinese insieme a quella degli altri Stati, ma non è stato fatto. Infatti la risposta all'invito di Venice for Palestine è stata lapidaria. Non possiamo, la Palestina non è riconosciuta come Stato. Tra le richieste c'è anche quella di interrompere ogni rapporto con gli enti culturali israeliani. In questi giorni in cui è stato impedito di portare all'interno dei varchi intorno al Palazzo del Cinema spillette che si riferiscano al genocidio, si vedrà Naza, il film che denuncia gli abusi e i delitti dei soldati israeliani dalla loro propria voce. E accanto alla flottiglia, il regista palestinese Ahmed Assouna di Al-Mowaten Osama ha raccontato come si vive nella striscia di Gaza sotto assedio. Prossimi appuntamenti lungo il red carpet e giovedì con il lancio di aquiloni per i bambini di Gaza.
Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.